Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Se volete aprire la vostra Bibbia, potete dirigervi a Genesi capitolo 1. Genesi capitolo 1. Stiamo per arrivare finalmente alla sezione sulle origini di Genesi 1 e poi in parte nel capitolo 2, che sarà l'argomento principale del nostro studio nelle prossime settimane. La Bibbia inizia con una dichiarazione monumentale. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. E con questa dichiarazione, la parola di Dio, la Sacra Scrittura, afferma che l'esistenza dell'universo e di tutto ciò che ne contiene sono il prodotto dell'atto creativo di Dio. Questa è un'affermazione molto importante. Mi ripeto ancora una volta, questo versetto afferma il fatto che l'esistenza dell'universo e tutto ciò che ne contiene sono il prodotto dell'atto creativo di Dio. In questo versetto ci viene mostrato che l'evoluzione, la teoria scientifica dominante, non è vera. Ciò che esiste non esiste perché si è evoluto, ma perché Dio l'ha creato. Nelle settimane scorse abbiamo cercato di dimostrare che l'evoluzione non è scientifica, che l'evoluzione non è razionale, che l'evoluzione è impossibile ed irrazionale. Abbiamo detto che non esiste neanche un briciolo d'evidenza che sostiene il fatto che la materia, in qualsiasi forma chimica si trovi, sia in grado o mai si organizzerà da sola. Ora, se questo non è possibile, nemmeno quando si trova in forma energetica, figuriamoci quando si tratta di auto-organizzazione ascendentale verso una vita più complessa e sempre più superiore che la porta persino a diventare umana. Non c'è mai stato un briciolo di evidenza che provi il fatto che questo sia possibile. Ormai oltre 100 anni fa, Louis Pasteur ha dimostrato che la biogenesi spontanea non può verificarsi. Una cellula non può diventare più complessa. Una cellula non può aggiungere a sé informazioni nel suo DNA o nel suo codice genetico necessarie per elevarsi ad un livello più sofisticato. Quello è impossibile, non è mai stato fatto, non si è mai visto, perché nulla muta verso l'alto. In realtà la selezione naturale, che è una frase caratteristica di Darwin, la selezione naturale o il processo di cambiamento o di mutazione è sempre verso il basso, mai verso l'alto. Gli individui che si discostano troppo dal centro di quello che li caratterizza e li rende parte della loro specie, degenerano. Questo è per la legge dell'entropia. Pertanto, si può dire che i mutanti non migliorano la specie, ne sono solamente un declino. Inevitabilmente sono destinati a morire ad un livello cellulare. La selezione naturale, quindi, va solamente verso il basso, mai verso l'alto, ed impedisce che l'evoluzione, dunque, si verifichi. Nessuna specie è in grado di avanzare, di progredire, può solamente diminuire dalle informazioni che ha dovute ad un qualche evento entropico che la porta eventualmente alla disorganizzazione, allo scombussolo, ma non può mai crescere, non può mai migliorare ciò che è, perché non può acquisire nuove informazioni. È vero che le specie si estinguono, francamente ci sono milioni di specie che si sono estinte in questo mondo e ci viene detto che ci sono migliaia di specie che si estinguono ogni giorno. Nel passato ci sono state delle specie che oggi non abbiamo più, come i dinosauri, per esempio. Potrebbero esserci state altre specie di scimmie e altre specie di mammiferi, come insetti o uccelli, serpenti o creature marine o robe del genere, che con il tempo sono scomparse, e potrebbero anche sembrare che ci siano stati dei collegamenti tra le varie specie, ma non c'è mai stato un briciolo di prova che una certa specie sia mai stata in grado di mutare in un'altra, figuriamoci se mai in meglio, in un tipo di vita superiore. Quello che sembra essere una sorta di collegamento intermedio che si potrebbe trovare in una vertebra o in un qualche fossile potrebbe non essere altro che un'altra specie antica che è scomparsa con il corso del tempo, come avviene costantemente a migliaia. L'evoluzione, con la sua teoria del caos e la sua teoria della materia priva di intelligenza esistente in caratteristiche casuali che si organizza a sé per casualità in forme altamente più complesse fino a raggiungere persino l'intelligenza umana e la sua personalità, è una cosa così assurda ed è così impossibile e scientificamente inaccurata che nessuna persona onesta potrebbe mai crederci. L'evoluzione viola tutto ciò che la scienza moderna sa essere vero. D'altra parte, non abbiamo neanche bisogno che l'evoluzione ci spieghi nulla perché abbiamo appena letto com'è che le cose sono verificate in Genesi 1.1. La materia inorganica non può organizzarsi da sola in meglio fino a diventare materia organica. La materia organica non può organizzarsi da sola tramite delle caratteristiche casuali per diventare ancora più complessa fino a raggiungere il livello di intelligenza e personalità umana. Tutto questo non può succedere e di fatto non succede. Ma le persone si chiedono, e questa è una posizione abbastanza diffusa al giorno d'oggi, ma ci si chiede, ma non è vero che Dio avrebbe potuto, cioè siamo pronti a riconoscere Dio come creatore, ma ci chiediamo, non è che Dio avrebbe potuto usare l'evoluzione dopo aver creato la materia originale? Cioè non avrebbe potuto usare l'evoluzione nel senso dell'evoluzione teistica? No, Dio non avrebbe potuto usare l'evoluzione perché l'evoluzione è impossibile. L'evoluzione presume che la materia è in grado di organizzarsi in meglio da sé. A.E. Wilder Smith, uno scienziato brillante che ha svolto alcune ricerche innovative su questo argomento e che è un creazionista convinto, scrisse: «Le informazioni necessarie per l'essenza dell'uomo non risiedono negli elementi che lo compongono. Non si può nemmeno spiegare l'umanità tramite i componenti ai quali può essere ridotto in un laboratorio. Le informazioni genetiche non possono provenire fuori dal nulla. Le informazioni genetiche non possono emergere spontaneamente, nemmeno la materia in sé e per sé può organizzarsi da sola, orientarsi da sola fino a raggiungere un livello superiore di complessità. Spero che l'abbiate capita. Tutto richiede informazione aggiuntiva dall'esterno. L'intelligenza è fondamentale per tutta la materia e per tutta l'energia. L'informazione deve provenire da una fonte intelligente capace di dar vita, ovvero Dio, e non dovrebbe esserci alcun dubbio su com'è che l'universo sia venuto all'esistenza, perché la risposta è offerta chiaramente nel primo versetto della Bibbia. Ed io credo che sia accurato affermare che se ci fosse stata una teoria diversa dall'evoluzione, ad eccezione ovviamente della creazione divina, ma se ci fosse un'idea diversa dalla creazione divina o dall'evoluzione, gli scienziati si metterebbero in fila per accettarla. Gli scienziati accetterebbero più che volentieri una spiegazione più razionale, una spiegazione razionale, piuttosto che continuare a postulare l'evoluzione, ma non hanno alcuna alternativa se non quella della creazione. E quello è intollerabile per i peccatori, perché il creatore è anche l'autorità morale dell'universo ed il giudice di tutti gli uomini. L'evoluzione non ha senso. D'altra parte, la Bibbia sì. Ora, il primo capitolo della Bibbia, dal versetto 2 in poi, espande quello che ha già detto nel primo versetto. Il primo versetto dice che Dio ha creato i cieli e la terra, e da partire dal versetto 2 scopriamo come. La terra era in forma e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, o la superficie dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, un giorno. Poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò la distesa cielo, fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo ed appaia l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. Dio vide che questo era buono e poi Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme, degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. La terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie, degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie, e Dio vide che questo era buono. Poi fu sera, fu mattina, terzo giorno. Poi Dio disse: vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte, siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni, facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra. E così fu. Dio fece le due grandi luci, la luce maggiore per presiedere al giorno e la luce minore per presiedere alla notte. E fece pure le stelle. Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra, per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo era buono. Poi fu sera, fu mattina, quarto giorno. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza esseri viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono e che le acque producono in abbondanza secondo la loro specie ed ogni volatile secondo la sua specie. E Dio vide che questo era buono e Dio li benedisse dicendo: crescete, moltiplicatevi e riempite le acque dei mari e si moltiplicano gli uccelli sulla terra. Fu sera, poi fu mattina, quinto giorno. E poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici della terra secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra secondo la loro specie, il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili della terra secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. E poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, ed abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo, a sua immagine lo creò, a immagine di Dio li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra ed ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. Ad ogni animale della terra, ad ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé il soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Ora qui troviamo il resoconto accurato da parte del testimone della creazione dell'universo. Il racconto della creazione è delineato da Genesi 1:1 a Genesi 2:3. E la struttura del libro di Genesi si suddivide in due parti. La prima parte è la creazione, da Genesi 1:1 a 2:3. La seconda parte viene chiamata le generazioni. A partire dal capitolo 2, versetto 4, si inizia a seguire la storia dell'umanità. La creazione intera, dall'1:1 al 2:3, e poi iniziando dal 2:4 troviamo la storia dell'umanità che continua fino alla fine del libro di Genesi e attraversa il periodo dell'epoca patriarcale. Potremmo quindi dire che Genesi 1:1 offre un resoconto generale ed inclusivo della creazione. Dio creò i cieli e la terra, non si può fare una dichiarazione più ampia di questa, include tutto. Questo è un modo per dire che Dio ha creato tutto quello che c'è nell'universo, tutto quello che esiste, che si tratti di galassie, di nebulose o di sistemi solari o che si tratti di cose che si trovano a distanze estreme nell'universo, nello spazio più remoto o del granello di sabbia più piccolo o di un batterio minuscolo sul pianeta Terra, assolutamente tutto è stato creato da Dio. Egli è il creatore di tutte le cose visibili e invisibili e tutte le cose significa tutto. Dalle gerarchie angeliche più alte ad ogni altra forma di vita, da balene a elefanti ai virus stessi, tutto. Tutte le cose include ogni forma di energia, ogni forma di materia, la velocità della luce, la struttura nucleare, l'elettromagnetismo, la gravità, ogni legge secondo la quale la natura opera è stata creata all'interno del quadro di questa creazione. Tutte le cose. Tutte le cose. Alle spalle della creazione di tutto l'universo c'è il Dio vivente che è sempre esistito come Dio, ma non è sempre stato creatore. Qui però diventa creatore e crea tutto, assolutamente tutto. A partire dal capitolo 2, versetto 4, come ho detto, sceglie l'uomo e ripercorre la creazione dell'uomo e poi inizia a raccontare la sua storia, che continua fino alla fine delle scritture. Ma questo è l'unico resoconto da parte di un testimone della creazione. Genesi dall'1:1 al 2:3. Non è allegoria, non c'è nulla nel testo ebraico, persino nel testo italiano, non c'è nulla che indica che si tratta di una storia fantasiosa, che si tratta di una sorta di rappresentazione allegorica, non c'è nulla qui che indichi che si tratti di una sorta di poesia mistica, che si tratti di uno stile lirico, letterario, diverso da un resoconto storico. Giusto per farvelo capire, questa è storia vera e propria, espressa da Dio e scritta da Mosè. Lo stesso creatore ha dato a Mosè questo racconto storico accurato. E noi accettiamo le scritture come ispirate da Dio e prive d'errore. E non c'è nulla in questo testo che indichi che si tratti di qualcosa di diverso di un semplice resoconto storico. Ora, quando nel versetto 1 dice nel principio Dio creò, utilizza la parola barach. Barach, quando appare nella forma cosiddetta kal, in ebraico, viene utilizzata nelle scritture solamente in riferimento all'opera creativa divina di Dio. In questo contesto ha una particolarità, e tale singolarità è in riferimento alla sua assolutezza. Significa fondamentalmente che il Dio infinito, eterno, personale e trino dell'universo ha fatto sì che certe cose che prima non esistevano, ha fatto sì che venissero all'esistenza. Ha creato, in latino si dice ex nihilo, dal nulla, ovvero non c'era alcun materiale preesistente. Ebrei 11:3 dice: per fede comprendiamo che i mondi sono stati creati dalla parola di Dio, in modo che le cose che si vedono non sono state fatte da cose visibili. Le cose che vediamo nell'universo creato non sono state fatte, create da qualcos'altro. Sono state fatte dal nulla, ex nihilo, senza materiale preesistente. Questo è un modo per dire che tutto ciò che ci circonda, il tuo corpo, la panca su cui sei seduto, seduta, l'edificio in cui ti trovi, le strade che ti circondano, gli alberi, i fiori, la città, lo stato, la nazione, il continente, il mondo, tutto, le stelle, la luna, tutto. Tutto ciò che puoi vedere, tutto ciò che non puoi vedere, i protozoi, l'amebe o la semplice polvere, qualsiasi materia è venuta all'esistenza istantaneamente, senza alcun materiale preesistente. Non venne da cose visibili, dice, venne dal nulla. E Genesi è l'unico resoconto della creazione, è l'unica fonte che abbiamo sulla creazione. Ora, nel mentre guardiamo a questo primo versetto, dobbiamo porci tre domande. E penso che queste siano domande affascinanti e sono convinto che mi darete ragione man mano che procederemo. Prima domanda, come? Com'è che Dio ha creato tutto? In che modo Dio ha creato? Abbiamo già suggerito che non avrebbe mai potuto usare l'evoluzione per due ragioni. In primo luogo, il testo di Genesi 1 non dà spazio all'evoluzione e secondariamente l'evoluzione non è possibile. E quindi com'è che l'ha fatto? Com'è che Dio è riuscito a fare tutto questo? Molto semplice. In realtà, versetto 3 dice: e Dio disse, sia luce, e luce fu. Versetto 6, poi Dio disse, vi sia una distesa tra le acque che separa le acque dalle acque, e così fu. Versetto 9, poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo ed appaia l'asciutto, e così fu. Versetto 11, poi Dio disse, produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme, degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza. E così fu. Versetto 14, poi Dio disse, vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte, siano dei segni per le stagioni, per i giorni, per gli anni, facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra, e così fu. Versetto 20, di nuovo, poi Dio disse, producano le acque in abbondanza a esseri viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo, e poi prosegue a parlare di quella creazione specifica, e Dio vide che questo era buono. E poi nel versetto 24, e poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici della terra secondo la loro specie, e così fu. Versetto 26, e poi Dio disse: facciamo l'uomo. Com'è che lo fece? Con quale metodo? Ha parlato. Ha parlato. L'ha pronunciato nell'esistenza, dal nulla. Questo è Dio. Salmo 33, 6 e 9. I cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca, poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve. Questa è l'affermazione del salmista sul racconto della creazione così come presentata nel libro di Genesi. Dio disse sia, 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 ed ogni volta che lo disse, così fu. Questa è quella che chiamiamo creazione fiat. Lo volle e lo pronunciò in esistenza. Salmo 148, 5 dice: perché gli comandò e furono create. Venne tutto fuori da lì. Nulla esisteva. Dio lo volle, lo pronunciò ed iniziò ad esistere. Questo è il racconto divino della creazione. In Marco 13, 19 si parla dell'inizio della creazione che Dio ha creato, nel caso qualcuno dubitasse la cosa. E questo si vede dappertutto nel Nuovo Testamento. L'accento è sempre sulla realtà che Dio creò. Matteo 19,4, non avete letto che fin dal principio egli li creò maschio e femmina? Ripetutamente le scritture fanno riferimento a Dio come creatore. Romani 1 afferma che è così evidente il fatto che Dio è il creatore che se non lo vediamo siamo inescusabili. Colossesi nel grandissimo primo capitolo al versetto 16 dice: poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui ed in vista di lui. Riassume il tutto, no? Questa è sempre l'affermazione biblica, sia del Nuovo Testamento che dell'Antico, il fatto che Dio è il creatore. Ebrei 1,10: e ancora tu, Signore, nel principio hai fondato la terra ed i cieli sono opera delle tue mani. Cioè, voglio dire, le scritture affermano continuamente che Dio è il creatore e che ha creato semplicemente volendolo e pronunciandolo nell'esistenza. Ascoltate a Romani 4,17, questa è un'altra testimonianza. Dice: come è scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a lui nel quale credette. Dio, e qui offre una definizione di Dio, Dio che fa rivivere i morti, ascoltate qui, dice, e chiama all'esistenza le cose che non sono. Questo è Romani 4,17. La creazione è Dio che chiama all'esistenza le cose che non sono. Non c'è alcun spazio per il concetto dell'evoluzione. L'evoluzione è un qualcosa che muta da qualcos'altro, non è creazione. In un determinato punto nell'eternità, il Dio eterno parlò tutto, pronunciò tutto in esistenza, composto da componenti che non erano mai esistiti prima d'ora. Pertanto diciamo che lo spazio materiale e lo spazio temporale, l'universo, ebbe un inizio assoluto, non semplicemente un inizio relativo. E francamente, il significato base, tornando a Genesi, il significato evidente di Genesi 1.1 non è argomentabile, è inequivocabile. Nel principio Dio creò tutto, tutto. Sant'Agostino scrisse nelle sue Confessioni: perché li hai creati dal nulla e non dalla tua stessa sostanza o da qualche materia non creata da te stesso o già esistente, ma da materia che hai creato nello stesso momento delle cose che hai creato da essa, in luce al fatto che non c'era alcun tratto di tempo prima che tu dessi forma alla materia informe. Fine della citazione. Non c'era alcun materiale preesistente. E nulla esiste che Dio non ha creato. Giovanni 1,3: ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Non esiste nulla che Dio non ha creato. Questo è un passaggio molto, molto chiaro. Tornate per un momento a Genesi 1 e voglio ricordarvi qualcosa di molto importante. Tutto il creato iniziò e terminò in 6 giorni. E questo è chiaro. Non c'è alcun argomento in confronto. Guardate al capitolo 2, versetto 2. Il 7° giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il 7° giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Ha creato l'universo intero dal nulla, senza alcun materiale preesistente, e l'ha fatto in 6 giorni. E questo lo sappiamo grazie al versetto 5. Il 1° giorno creò la luce e dice che fu sera, poi fu mattina, giorno 1. Giusto per accertarsi che non siamo confusi, dice che era un giorno, e per accertarsi che capiamo veramente cosa intende dire con quella frase, dice che fu sera e poi fu mattina. Di che tipo di giorno si tratta? Fondamentalmente è quello che conosciamo come giorno solare. Fu semplicemente un giorno normale, comune, ordinario. Ora voglio dirvi qualcosa. Dio fa tutto questo in 6 giorni. Versetto 8 dice che c'era una sera, una mattina, il 2° giorno. Il versetto 13 dice che c'era un'altra sera, un'altra mattina, il 3° giorno, e così giù fino alla fine. Versetto 19 fu sera e fu mattina nel 4° giorno. Versetto 23 fu sera e fu mattina al 5° giorno. E versetto 31 fu sera e fu mattina nel 6° giorno. Sta semplicemente parlando di 6 giorni normali, comuni, proprio come li intendiamo noi al giorno d'oggi. Gente, la creazione intera fu completata al 6° giorno. E la Bibbia, e questo è molto importante da notare, la Bibbia parla sempre della creazione come se fosse un evento passato. Segnatevelo per bene nella vostra mente. La Bibbia parla sempre della creazione come di un evento passato, mentre l'evoluzione parla della creazione come un evento in corso, in progresso, non è vero? È sempre in atto, non è vero? Però la Bibbia non si riferisce mai alla creazione in questi termini. Ebrei 4:3 dice che le sue opere terminarono fin dalla creazione del mondo. Ebrei 4:10, infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. La Bibbia vede sempre la creazione come un'opera completata e finita. È un evento passato. Dio ha completato la creazione e non aggiunse più nulla a quella creazione originale. Nel 7° giorno si riposò e si sta ancora riposando al giorno d'oggi dalla creazione. Quindi potremmo chiederci: cos'è che sta facendo adesso? Non sta creando, sta conservando. Volete capire un po' il filo del discorso? Creazione, Genesi, conservazione, egli sostiene tutto tramite la parola della sua potenza. Regno millenario, restaurazione, lì ripristinerà la terra e l'universo così come la conosciamo e la riporterà alla sua forma edenica o quasi. Quindi abbiamo la creazione, la conservazione, la preservazione, il restauro ed infine la ricreazione con una vicina nuova terra. Ma possiamo affermare quindi che la creazione è un evento passato, la conservazione è un evento presente, la restaurazione è un evento futuro, quello millenario, e la ricreazione si riferirà ai nuovi cieli e alla nuova terra. L'opera della creazione è terminata e la Bibbia parla sempre della creazione come qualcosa di passato. Non è un'opera continua, non è un'opera in corso. L'evoluzione richiede una transizione continua. Anche gli evoluzionisti teisti che dicono di credere nella Bibbia, seppur abbracciano il processo evolutivo che necessariamente deve continuare ostensibilmente perché deve portare nuova vita. Ma Dio ha creato tutto in 6 giorni e non c'è alcuna evoluzione presente in quel capitolo, di fatto non c'è neanche un accenno evolutivo in qualsiasi porzione di questo capitolo, non c'è spazio per una teoria evolutiva perché ci sono giorni. Versetto 31, Dio vede che tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Ora, Dio finì la sua creazione in 6 giorni e disse che era molto buono. Ora, cosa significa? Che non c'era nulla di male, nulla di cattivo, ovvero nulla di inferiore, nulla che non poteva sopravvivere. Nulla era un po' come le piante che piantiamo, nulla moriva. Perché? Perché non c'era morte. Non c'era morte? Vedete, quando Dio finì la sua creazione, guardò tutto. Infatti dice più volte che vide che era buono, e dalla fine del versetto 31 vide e notò che era tutto molto buono, tutto, nulla era inferiore, nulla non poteva sopravvivere, nulla era morto o fu ucciso nella lotta per la sopravvivenza del più adatto. E se la creazione avesse coinvolto un processo evolutivo, allora Dio avrebbe dovuto dire, in fin dei conti, il buono ha resistito fino alla fine. Ma non disse quello? E come potrebbero esserci stati miliardi e miliardi di anni di evoluzione, miliardi di anni di lotta e di morte e di sopravvivenza in un mondo dove non c'era alcuna maledizione? In un mondo dove non c'era morte? La morte non è nemmeno menzionata prima del capitolo 3. L'Apostolo Paolo lo afferma esplicitamente nel libro di Romani del fatto che la morte venne nel mondo a causa del peccato. Non c'era alcun peccato in quella creazione perfetta. Non c'era peccato e quindi non poteva esserci alcuna morte. E quindi non c'è spazio per dire che le piante e gli animali stavano morendo. Nessuna caduta, nessun peccato. Nessun peccato, nessuna morte. Nessuna morte, nessuna evoluzione. La caduta è venuta ed ha introdotto la morte. La morte ha introdotto la legge della termodinamica, l'entropia, la disintegrazione, il disordine. Ma prima di quel momento nulla di tutto ciò esisteva. Quindi non c'è modo di inserire l'evoluzione, ovviamente legittimamente, in questo testo. E giusto un altro commento. Quando Dio creò tutto già sviluppato. Sapete l'antico quesito? Cosa venne prima, il pollo o l'uomo? Volete sapere la risposta? Volete sapere la risposta? Il pollo, già completamente sviluppato, venne prima. Dio non ha semplicemente gettato dei semi in tutte le direzioni, fece nascere un po' il mondo, in qualche modo, le specie. No, creò una creazione completamente sviluppata ed assolutamente matura, che era già da subito in grado di riprodursi, di sostenere la propria vita. Ed è per questo che disse, è molto buono. Quindi com'è che Dio ha creato tutto? L'ha pronunciato nell'esistenza e l'ha fatto in 6 giorni. Non c'è modo di evitare la cosa. Ora, giusto per aiutarvi un attimino con questo concetto, la gente si chiede spesso, ma che dire della parola giorno? Non potrebbe significare qualcos'altro? È una parola ebraica molto comune. Yom significa giorno. Viene usata nella Bibbia per indicare un giorno solare normale di 24 ore, oppure a volte per riferirsi alla porzione diurna del giorno. Si potrebbe dire, sarò via per 4 giorni, e potresti dire che stai per partire per 4 giorni e 4 notti, oppure potresti dire che è stata davvero una bellissima giornata in riferimento alla porzione diurna del giorno. Anche noi utilizziamo questa parola come gli ebrei, quando Yom però è modificato da un numero, universalmente parlando, senza eccezione nella scrittura, si riferisce sempre ad un giorno solare normale, comune. Ora, a volte la parola giorno viene usata nella scrittura in riferimento ad un certo periodo di tempo non ben definito con precisione. Giobbe disse, per esempio, i miei giorni sono vanità, o il Salmo 90, versetto 9, dice i nostri giorni sono passati. Lì non è definito, ma comunque comprendiamo cosa significa, non è vero? Si riferisce ad un periodo di tempo, ma anche lì giorno significa comunque una successione finita di giorni, ad un vasto periodo di mille o di milioni di anni. E penso che forse l'affermazione più schiacciante, devo farlo perché potremmo chiederci perché Dio l'ha fatto in 6 giorni, perché in 6 minuti o 6 secondi. Ma la risposta è che ci ha messo 6 giorni perché voleva stabilire un modello. In Esodo capitolo 20 ci dà quel modello, ce lo offre, dice: ricordati nel giorno dello Shabbat, del riposo, per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il 7° giorno è un giorno di riposo, consacrato al Signore, Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città, poiché in 6 giorni il Signore fece cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Dio voleva stabilire un modello per l'umanità, e quello era: lavorate per 6 giorni e dedicate un giorno alla settimana a riposarvi, a ripristinare il vostro corpo ed a concentrarvi esclusivamente all'adorazione di Dio. Dio ha scelto di farlo in 6 giorni per darci un modello. Ora, se in realtà ci sono voluti miliardi di anni, allora quel modello sarebbe ridicolo. Il lavoro della creazione di Dio ha stabilito il modello per l'uomo, colui che porta la sua immagine, e gli ha detto: lavora per 6 giorni ed adora per 1 giorno. Henry Morris, nel suo libro Il resoconto di Genesi, dice: Dio chiamò alla luce giorno e le tenebre le chiamò notte. È come se Dio avesse definito attentamente i suoi termini in previsione di equivoci futuri. La prima volta che usò la parola giorno l'ha definita come la luce per distinguerla dalle tenebre chiamate notte. Avendoli separati in quel primo giorno, Dio completò la sua opera. La sera e la mattina furono il primo giorno. E questa stessa formula è utilizzata alla conclusione di ciascuno dei sei giorni, come vi ho letto, ed è ovvio che la durata di ciascuno di quei giorni, incluso il primo, sia stata la stessa. È chiaro che, a partire dal primo giorno e continuando in seguito, c'è stato un periodo di successione ciclica di giorni e notti, periodi di luce e periodi di tenebre. Non c'è altro modo di interpretare questo testo. Non c'è altro modo. E quindi potremmo chiederci com'è che è nata questa idea di ere, miliardi di anni in Genesi? Non da Genesi? Da fattori esterni alle scritture, da false teorie scientifiche imposte sulla Bibbia, dall'alto criticismo che non fa altro che attaccare la storicità della Bibbia e da filosofie distorte, egocentriche, umane. Ma sapete, la falsa teoria scientifica e l'alto criticismo provenienti da studiosi non credenti hanno portato gli studiosi cristiani a torturare questo testo con interpretazioni ingiustificate. Non c'è assolutamente nulla nelle pagine di Genesi 1 e 2 che consente altro che una creazione di 6 giorni solari di 24 ore ciascuno. Questa cosa potrebbe offendere gli evoluzionisti, ma non cambia la verità. E nessuno di coloro che si pone come giudice sulla Bibbia avrà la meglio. Chiediamoci quando, allora. Abbiamo chiesto il perché, ora chiediamoci il quando. Quando è che è successo tutto questo? Quando è che è successo tutto questo? È successo milioni e miliardi di anni fa? La scienza diceva sempre 2 miliardi di anni fa, ma ora hanno cambiato un po' l'idea. Sono più verso i 20 miliardi ed ogni anno il periodo si allunga. Vedete, non hanno mai visto nulla evolversi e quindi pensano che ci sia bisogno di più anni. Ma se le cose non si evolvono, a cosa serve il tempo? A niente. Se le cose non si evolvono, se la materia non si organizza casualmente per migliorarsi e crescere sempre di più, e se non c'è mai stata alcuna evidenza che ciò avvenga, a cosa serve avere più tempo? Dato che non c'è alcuna evoluzione, non è necessario avere miliardi o milioni di anni, tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono 6 giorni, tutto lì. Gli uomini non si sono evoluti dalle scimmie durante il corso di 5 miliardi di anni, no? Sono stati creati nello stesso periodo di 24 ore delle scimmie. E ci chiediamo, che dire dei fossili? Che dire dei fossili? Ma vi dico una cosa sui fossili. Devono per forza di cose essersi formati dopo la creazione, non prima. Lasciate che vi offra una definizione scientifica per i fossili. Sono cose morte. Lo so, è davvero un concetto profondo, ma è così. I fossili sono cose morte. E se non c'è morte, come ho menzionato poc'anzi, Romani 5:12 dice che la morte è venuta a causa del peccato, e non ci fu alcuna morte prima della caduta di Adamo, non ci possono essere stati miliardi e miliardi di anni, miliardi e miliardi di cose che muoiono e diventano fossili se non c'è morte. È vero, ci sono miliardi di fossili, e campi fossili si trovano in tutto il mondo, la morte ha investito tutto, è vero. E cos'è che l'ha causata? Chiaramente c'è stato un regno di morte tremendo su tutta la Terra, c'è stata chiaramente una morte di proporzioni astronomiche. La Bibbia fornisce informazioni assolutamente accurate su cos'è che l'ha causata. È stato il diluvio universale che coprì il mondo intero, Genesi 6 e 7. Potresti anche approfondire la cosa investigando la scienza del diluvio, che è assolutamente affascinante. Molto probabilmente in quel momento l'ex supercontinente, come lo chiamano gli scienziati, la Pangea, si divise e le fonti d'acqua dalla profondità si sprigionarono, la superficie terrestre cambiò, le placche tettoniche si scontrarono l'una con l'altra e formarono le montagne che un tempo non c'erano, ed è per questo che si possono trovare fossili di pesci nell'Himalaya o nel Grand Canyon. Tutta la Terra si fratturò in 40 giorni, non ci sarebbe stata abbastanza acqua piovana per sommergere la Terra fino alla vetta dell'Himalaya, che si trova ad un'altezza superiore di 7,5 km, non ci sarebbe stata abbastanza acqua piovana, l'acqua doveva provenire, l'acqua provenì da qualche altra parte, e così fu. Ascese dai fondali oceani, quando la lava che fuoriusciva aprì la superficie terrestre, scaldò l'acqua ad una temperatura altissima che la portò ad evaporare per poi riscendere sulla Terra ed inondare tutto con un diluvio universale. E tutte le collisioni delle placche tettoniche, il movimento delle montagne e tutto il resto può essere ricondotto al diluvio. Matteo capitolo 24, dal versetto 37 al 39, si fa riferimento al diluvio ed utilizza il termine cataclismos, la parola cataclisma. Letteralmente, questo cataclisma ha letteralmente riorganizzato completamente la superficie terrestre e l'acqua ha inghiottito la terra intera, e quel cataclisma idraulico universale portò all'estinzione istantanea di molti animali, e durante la breve durata della pioggia e così facendo creò una morte mondiale che portò ovviamente ai fossili. Seconda Pietro 3 parla di come Dio distrusse la terra intera. Versetto 6 dice: inondandola con acqua, e quel grande cataclisma universale ha prodotto le calotte polari, ha portato anche all'era glaciale, e così facendo questo evento spiega anche i fossili. Ma c'è molto di più su questo argomento che potete leggere per conto vostro. C'è una quantità immensa di materiale scientifico sul diluvio e sul suo impatto cataclismico che ha avuto sulla Terra. Quindi ci poniamo la domanda: quando è che tutto questo è accaduto? Quando è che è successo tutto ciò? Come possiamo, cioè, se non abbiamo bisogno di ere, epoche, miliardi e miliardi di anni per formare i fossili, e tra l'altro, generalmente quello non sarebbe sufficiente, cioè, se dovesse prendere le ossa del cadavere di un uccellino, le mettesse nel vostro cortile, quanto tempo gli ci vorrà prima che diventino fossili? Non diventeranno mai. Il terreno dovrebbe aprirsi e schiacciarle, e tenerle lì per farle fossilizzare. Cioè, ci deve essere stato un cataclisma enorme per fossilizzare qualcosa. Un cataclisma come quello che abbiamo visto nei sedimenti e nelle ossa che abbiamo trovato, per esempio, nel territorio circostante il monte St. Helens, dove si è verificato un tipo di cataclisma che ha avuto lo stesso effetto drammatico per molti uniformitarianisti, sarebbe essere occorso nel corso di milioni e milioni e milioni di anni. Quindi il diluvio risolve il problema dei fossili e dei sedimenti e del riordinamento della superficie terrestre. E francamente tutta la scienza legittima punta a quel grande cataclisma. Però vediamo se riusciamo a squadrare un po' una linea cronologica temporale su quando è che successe tutto. Ora, sappiamo che dalla creazione dell'universo alla creazione dell'uomo sono trascorsi quanto tempo? 6 giorni. Iniziate a contare: dalla creazione dell'universo alla creazione dell'uomo sono trascorsi 6 giorni. E poi, iniziando con Adamo in Genesi 5, arriviamo al diluvio, e lì ci sono un sacco di persone con tutti gli anni della loro vita. E lì tutto è indicato. Come potete vedere, lì nel capitolo 5 c'è una sequenza. Questo ha vissuto questi anni ed ha avuto un figlio, ha vissuto questi anni e ha avuto un altro figlio, ha vissuto questi anni e ha avuto un altro figlio. E se li sommiamo tutti, notiamo che ci sono 6 giorni all'inizio della creazione dell'universo, alla creazione dell'uomo, dal primo uomo Adamo al diluvio ci sono più o meno 1656 anni. 1656 anni ed arriva il diluvio. Genesi 11 offre la cronologia che va dal diluvio ad Abramo. Dal diluvio ad Abramo. Inizia con i figli di Noè, Sem, versetto 10, e va giù direttamente ad Abramo, qualcosa come 225 anni, ok? 6 giorni, 1656 anni e 225 anni. Quindi più o meno siamo a 2000 anni. E siamo ad Abramo, ovviamente. Ora, iniziando da Genesi 12 con Abramo e percorrendo tutti i libri storici dell'Antico Testamento, Esodo, Numeri, Giosuè, Giudici, Prima e Seconda Samuele, Prima e Seconda Re, Prima e Seconda Cronache, giusto facendo un panorama veloce di quei libri, troveremo la cronologia di Abramo che va da Abramo alla cattività babilonese. Da Abramo alla cattività babilonese. E quello risulterebbe qualcosa come 430 anni in Egitto, 40 anni nel deserto, 7 anni per la conquista di Canaan, 350 anni di giudici, 110 anni del Regno Unito sotto Saulo, Davide e Salomone, 350 anni durante il corso del regno diviso tra Giuda ed Israele, e dopo 350 anni c'è la cattività babilonese che durò 70 anni, e poi c'è il ritorno e la ricostruzione che durarono qualcosa come 140 anni. Quindi possiamo dire che da Abramo al ritorno e la ricostruzione di Gerusalemme e la restaurazione della nazione di Israele ci sono circa 1500 anni, qualcosa del genere. Se dovessimo sommare il tutto, seguendo la ricostruzione e il ripristino di Gerusalemme, ci ritroviamo praticamente alla fine dell'Antico Testamento, dopodiché ci sono 400 anni di silenzio, e quindi arriviamo a qualcosa come 2000 anni, Abbiamo iniziato dalla creazione fino ad Abramo, c'è qualcosa come 2000 anni, poi da Abramo al Nuovo Testamento ci sono circa 2000 anni, e dall'inizio del Nuovo Testamento ad oggi ci sono circa 2000 anni. L'arcivescovo James Usher, un grande studioso tra l'altro, vivette dal 1581 al 1656, aggiunse tutti i registri genealogici e cronologici delle scritture ed ha concluso che secondo lui la creazione sia avvenuta nel 4004 a.C. Ora sapete, gli evoluzionisti non fecero altro che deridere la cosa. Il mondo e l'universo hanno solamente 6000 anni? Ma senza dubbio era molto più vicino alla verità. E prima di Charles Darwin, qualsiasi uomo colto che si azzardò a suggerire il fatto che l'umanità avesse più di 6000 anni era considerato come uno stolto. Tutte le registrazioni storiche rientrano in quei 6000 anni. Potremmo anche studiare la storia dell'Europa, o potremmo anche studiare i documenti egiziani. Nessuno si spinge più in là di 6000 anni. E potremmo dire, ma non è possibile che qualche nome non sia stato menzionato nelle genealogie? Beh, questo è uno dei commenti che si sentono spesso. È possibile che alcuni nomi siano stati saltati. Lasciate che vi dica una cosa. Una delle cose più difficili da provare e dimostrare è quello che Dio ha tralasciato. Quello è molto difficile da dimostrare. Come possiamo dire, oh, dovrebbero esserci altri nomi lì? Se non ci sono, non ci sono. E anche se dovessimo aggiungere alcuni nomi che potrebbero essere stati tralasciati nella genealogia di Genesi 5, nella genealogia del capitolo 11, la storia di Israele è stabilita, la conosciamo con certezza, il periodo tra Cristo ed oggi lo conosciamo, è dichiarato. Quindi se stiamo considerando quel primo periodo di tempo, vogliamo dare un po' più di spazio alle genealogie, va bene, possiamo anche permetterci di aggiungere un qualche centinaio di anni quelli. Degli studiosi del XIX secolo all'Università di Princeton, William Green e B.B. Warfield, entrambi inerrantisti, credevano all'autorità della Bibbia, ma hanno cercato di armonizzare la Bibbia con l'evoluzione. Del modo in cui lo fecero era allungando le genealogie, si è reso conto che non c'era nulla su cui discutere per quanto riguarda questi ultimi 2000 anni passati, che non c'era nulla su cui discutere per i primi 2000 anni, da Abramo al periodo del Nuovo Testamento, che è stato già ben definito storicamente parlando, e quindi decisero di inserire alcuni anni nei primi 2000 anni. Dissero che molte generazioni furono omesse, che padre generò, poteva anche saltare delle generazioni per fare riferimento ad antenati più remoti, e va bene, non c'è alcuna prova in sostegno, ma va bene. William Kelly disse, anche se Green e Warfield avevano ragione nel postulare lacune all'interno delle genealogie di Genesi, l'assegnazione più generosa di alcune generazioni tra le varie genealogie non potrebbe aggiungere più di alcuni centinaio, al massimo forse un migliaio di anni alla cronologia proposta da Usher. In effetti, un'analisi più attenta di queste lacune proposte indica il fatto che in realtà non cambiano la cronologia biblica complessiva per le seguenti ragioni. Lo scrittore di Genesi definì la durata dell'era patriarcale in termini cronologici tra la nascita dei patriarchi che sono stati elencati, non in base a quanti altri discendenti potrebbero essercene stati che magari non sono stati inclusi. Capito il punto? Se dovessimo prendere i picchi più alti dei patriarchi e gli anni presenti tra di loro, quello non permetterebbe di aggiungere altri anni per includere altre possibili generazioni. James B. Jordan ha scritto: chiunque apre la Bibbia a Genesi capitolo 5 ed 11 può notare che l'età di ogni padre è proposta per riconoscere la nascita del proprio figlio. Adamo aveva 130 anni alla nascita di Seth, aveva 105 anni alla nascita di Enos e così via. Quindi sembra che c'è una cronologia ininterrotta dalla creazione ad Abramo. Non ci sono lacune nella sequenza, sembra che i figli seguano i loro padri in successione, e quindi la lunghezza temporale tra Genesi 5 ed 11 è stabilita da Genesi 6, 7 e da Genesi 11, 10. Arpaxad è nato da Noè nell'anno 602, e quindi a prima vista sembra che ci siano buone ragioni per accettare la cronologia proposta da Genesi 5 ed 11 così com'è. Ora, anche se dovessero esserci alcune lacune, come ho detto, vorremmo riempirle con tutto quello che potremmo, non riusciremo mai ad arrivare a milioni di anni. Al massimo è stato un qualcosa come un qualche migliaio di anni fa. E poi un ricercatore potrebbe presentarsi e dire: io ho un problema con questo concetto. Che dire della velocità della luce? Dio ha creato una stella lì fuori, che si trova ad una distanza di tot numero di anni di luce, e alla sua luce gli ci vorrebbero qualcosa come un milione di anni per arrivare a noi, e il fatto che possiamo vedere la luce della stella che si trova così lontano indica il fatto che devono essere trascorsi milioni di anni. Ecco un'idea stravagante, ok? Dio non ha solo creato la stella, ha creato anche la luce che si trova tra la stessa stella e noi. Sembra forse un'impossibilità? Beh, se ti sembra un po' una risposta troppo semplicistica, lascia che ti offra un'altra soluzione. aspettate un attimo, ok? Molti studi sono stati fatti sulla velocità della luce e l'hanno misurata in chilometri. Generalmente parlando, la velocità della luce è considerata essere 299.792,458 km al secondo, o approssimativamente 300.000 km al secondo. Un anno luce è la distanza che la luce percorre in un anno. Quindi una stella potrebbe nascere ad 1 milione di anni luce dalla Terra, ma non potrebbe essere osservata fino a 1 milione d'anni dopo, perché ci vorrebbe tantissimo tempo per far sì che la luce della stessa raggiunga lo spazio che conosciamo. Se così fosse, allora, il sistema solare dovrebbe essere immensamente più antico dei poche migliaia di anni indicati dalle cronologie di Genesi. Ora, questo fatto sembrerebbe escludere la cronologia biblica da una serie di considerazioni se vogliamo avere un giudizio onesto da parte della scienza. Allora, lasciate che vi dica il perché questo non può funzionare. Prima di tutto, e questo viene da una scoperta interessantissima ed affascinante di uno scienziato australiano di nome Barry Satterfield. Ascoltate qui. Argomenti recenti affermano che la velocità della luce sta rallentando e che quindi nel passato viaggiava molto più rapidamente, il che risponderebbe al quesito che attesta che l'universo ha migliaia di anni e non miliardi. Barry Satterfield, uno scienziato australiano, ha proposto che c'è un decadimento della velocità della luce nei suoi scritti intitolati La velocità della luce e l'età dell'universo. Secondo Satterfield, la prima misurazione accurata della velocità della luce è stata effettuata nel 1665 da un astronomo danese di nome Romer e poi da un astronomo inglese Bradley nel 1728. È stata misurata molte volte da allora ed è stato affermato che ha raggiunto una sorta di equilibrio al numero che vi ho offerto poco fa. I dati però indicano che la velocità della luce nel 1675 era circa 2,6 volte più veloce di oggi e che ha continuato a diminuire fino al 1960, quando degli orologi atomici sono stati usati per misurarla. Satterfield ha tracciato un tasso di circa 5,7 km di diminuzione di velocità al secondo tra il 1675 ed il 1728 e 2,5 km al secondo di diminuzione tra il 1880 ed il 1924 ed ha continuato a tracciare la diminuzione. Così facendo, tracciò una curva che determinò un certo decadimento della velocità della luce. Su questa base, Satterfield affermò che la Terra è stata creata attorno al 4040 a.C., con un centinaio di anni possibili d'errore. Al momento della creazione, la velocità della luce era molto più veloce di oggi. Ora, se la velocità della luce sta effettivamente decadendo, insieme a tutto il resto, allora la misurazione empirica più basilare dell'età del sistema solare si adatterebbe perfettamente alle cronologie genealogiche di Genesi. Wow! Se dovessimo semplicemente prendere quegli stessi dati e li mettessimo su di una curva, il risultato proverebbe che la velocità della luce sarebbe stata quasi istantanea 6.000 anni fa. La cosa ti sorprende? Non dovrebbe. Inoltre, supponendo che questo sia corretto, questo spiegherebbe anche il perché le date derivate da vari tipi di misurazione radioattive su elementi geologici fisici come la semivita dell'uranio 238 che decadette in piombo nel corso di milioni di anni sarebbero tutte date distorte. La velocità di un elettrone nella sua orbita sarebbe proporzionale alla velocità della luce. Tutto cambia e ciò che sembra antico non è affatto antico se comprendiamo questo fatto. Pertanto, le età radiometriche delle rocce, nei meteoriti o in altri oggetti astronomici assegnati convenzionalmente in anni, possono essere tutte previste dall'alto valore iniziale di C ed inserite in un quadro di 6.000 anni. Ora non voglio entrare in ulteriori dettagli perché ho già detto più di quanto io sappia, ma vi dirò questo. Possiamo partire da un punto fisso, e il punto fisso è Genesi 1. Genesi 1. Non troviamo nulla nella scienza, nulla che possa rigettare legittimamente la veridicità della creazione, che avvenne nel corso di 6 giorni, qualcosa come 6.000 anni fa. Bene, il nostro tempo è finito, e quindi risparmierò il resto per la prossima volta. Ed è questo il bello di questa serie, posso interrompere un po' dove voglio. Giusto per riassumere la cosa, ok? Ci sono stati 3 atti creativi: l'universo, gli animali e l'uomo. E l'uomo è veramente singolare, unico, creato a immagine di Dio, in modo che Dio potesse comunicare con noi come esseri intelligenti, morali, consapevoli di noi stessi, in grado di comprendere l'astratto, il simbolico e quindi in grado di conoscere personalmente il nostro creatore, per poterlo adorare e servire per sempre. Parleremo più del perché la prossima volta. Bene, preghiamo insieme. Padre, grazie ancora per la tua parola che dà luce anche su questo argomento incredibile della creazione. Continua a guidarci, a dirigerci nel mentre ci sediamo fiduciosi ai piedi dello Spirito di Dio, l'autore delle scritture, che ci fornì il resoconto di prima mano del momento stesso della creazione. Ti benediciamo, Padre, perché tu, il Creatore, sei anche il Redentore, che conosciamo ed amiamo, e con cui comunichiamo regolarmente e con cui avremo comunione per sempre. Grazie per questa grande grazia verso di noi. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.